Genitori si diventa. Una trasmissione in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell'Università Niccolò Cusano di Roma. Conduce Annalisa Colavito.
Puntuali anche oggi, ben ritrovati su Radio Cusano Campus a Genitori si diventa, ad una nuova puntata insieme. Oggi parleremo di tradimenti, cercheremo di capire a che punto è la situazione da un punto di vista legislativo e lo faremo con il professor Gerardo Soricelli, docente di diritto amministrativo 2 della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Niccolò Cusano. Ben ritrovato professore.
Grazie, buona giornata a tutti.
Il problema dei tradimenti è un problema vecchio quanto il mondo, che purtroppo è sempre esistito, che riguarda gli uomini ma riguarda anche le donne. Ne hanno parlato di recente alcuni noti psichiatri positivamente, dicendo che il tradimento favorisce un'unione più forte. C'è Willy Pasini che di recente parlava proprio del beneficio delle corna del tradimento, e sentiremo anche il punto di vista di una psicologa tra poco, visto che ne abbiamo parlato qualche tempo fa a Genitori si diventa. Ma cominciamo la trasmissione cercando di capire che cosa dice la legge in tema di tradimento. La legge è l'unico strumento per difendersi, anche se i tempi legislativi sono molto lunghi. Perché certo, una persona si possa difendere spesso deve aspettare anni e anni e anni, appunto perché venga ascoltata e perché possa vedere concretizzata un po' di giustizia.
Certo, buongiorno a tutti, innanzitutto, ovviamente ci sono degli obblighi che appunto i coniugi debbono osservare per diciamo dar luogo ad un'assistenza morale e materiale che sia conforme alla legge, conforme al beneficio dei coniugi, e fra questi obblighi uno dei più importanti è l'obbligo di fedeltà, e quindi la violazione dell'obbligo di fedeltà dà luogo alla, diciamo, alla separazione, alla possibilità di chiedere l'addebito nel caso di separazione giudiziale. E quindi la separazione non a debito è una sanzione che il giudice attribuisce al coniuge appunto colpevole per la violazione dei doveri familiari, e quindi questa violazione dell'obbligo di fedeltà che appunto è stato perpetrato nei confronti dell'altro coniuge. Ovviamente la separazione non a debito prevede l'eliminazione dell'assegno di del diritto al mantenimento, cioè del diritto a ottenere una somma che rappresenti diciamo l'equivalente del tenore di vita precedente.
Momento, facciamo chiarezza. Se lui ha tradito o lei ha tradito, chi non...
Se lui ha tradito o lei ha tradito, uno ha tradito, ovviamente l'altra persona deve provare in giudizio gli estremi del tradimento, e quindi attraverso delle prove documentali o testimoniali, e quindi in quel caso se il giudice valuta diciamo le prove e quindi ritiene che le prove ne siano fondate da parte del coniuge non colpevole, ovviamente potrà emanare una sentenza con cui determina l'addebito della separazione e quindi l'obbligo del mantenimento.
Per esempio, se lei ha un nuovo partner e lui deve dare il mantenimento ogni mese, come accade a tutti i papà, se lei ha un nuovo partner, lui è obbligato ancora a dare il mantenimento?
Dipende dalla situazione, cioè se c'è un nuovo partner, ovviamente dipende dalla sentenza. La sentenza può determinare un obbligo di mantenimento oppure no, a seconda poi della separazione con addebito o meno.
Glielo chiedevo perché nelle relazioni, quando di mezzo c'è il tradimento, c'è anche molta rabbia, e quando c'è di mezzo un'altra persona che magari diventa poi una persona stabile nella vita del partner, sulla questione del mantenimento si litigano i soldi, chiaramente.
Sì, spesso il giudice fa una compensazione, una ponderazione tra, diciamo, le sostanze del convivente con, diciamo, ovviamente con quello che la sentenza attribuisce al coniuge interessato, insomma.
Noi convivente. Chiaramente parliamo di tradimenti in situazioni di matrimoni,
certo,
quindi in situazioni di famiglie
legalizzate, legalizzate certo,
e in altre circostanze il tradimento porta rabbia, litigi. E poi ognuno se ne va per la
per
sua strada.
Proprio, certo, sì. Nelle convivenze di fatto, ovviamente, sia tra persone di diverso sesso che tra persone dello stesso sesso, non rileva l'obbligo di fedeltà. e quindi diciamo che è un semplice fidanzamento per cui ognuno poi prende la propria strada, ma non c'è un intervento giudiziale che poi
nel
possa
caso delle coppie di fatto.
Delle coppie di fatto, sì.
Quindi se siete conviventi e c'è uno dei due che tradisce, non vi tutela nessuno.
No, assolutamente.
E anche se siete coppie di fatto omosessuali.
Esatto.
Quindi se vi amate tra donne e uomini e c'è uno dei due che tradisce, si guarda intorno, nessuno vi tutela. La legge non tutela. I tradimenti in situazioni di famiglie e quindi coppie legalizzate, come capire che il partner tradisce chi ha tradito? Come avere delle prove?
Allora, le prove dell'infedeltà sono delle prove molto complesse, molto difficili e che consentono al giudice un ampio margine di discrezionalità. Perché? Perché poi diciamo la cosa migliore è dare mandato ad un detective o ad un'agenzia investigativa che farà le indagini del caso e quindi farà tutte le indagini necessarie al fine di rilevare dei mezzi di prova necessari da utilizzare nel giudizio di separazione o nella causa di divorzio. Ovviamente viviamo un'epoca di globalizzazione informativa e questo significa appunto che noi viviamo con tutti gli strumenti del social network, del WhatsApp, del tradimento platonico sul web e quindi di una serie di messaggi di posta elettronica, email, quindi tutte situazioni, tutte riproduzioni meccaniche che però non hanno il valore della prova. Le uniche prove documentali sono ovviamente la scrittura privata e l'atto pubblico. Le riproduzioni meccaniche hanno un valore di prova solo se accettate dal coniuge infedele. Dice sì, effettivamente io ho fatto questo WhatsApp perché volevo mandare un bel cuore rosso all'altra parte, ovviamente la conferma questa situazione, è una situazione valutabile come prova dal giudice ai fini della separazione con addebito. Ovviamente ci sono delle problematiche che nascono da questa situazione, cioè innanzitutto semplice tradimento non è da solo di per sé significativo ai fini della separazione. È necessario che sia la causa unica, questa infedeltà magari continuata, sia la causa unica della intollerabilità della convivenza tra i coniugi, perché altrimenti si rischia che non osservare la legge, perché la legge parla di obbligo di fedeltà che incide sulla tollerabilità della convivenza. Quindi quando il tradimento incide e dà luogo alla crisi del matrimonio, ovviamente è un'infedeltà che avrà un suo valore probatorio processuale.
Anche perché crea disagio in famiglia e se esatto. Ci sono i figli crea disagio anche nei figli, quindi forse la legge tende a tutelare il nucleo familiare.
Sì, alla fine anche questo ovviamente. Però teniamo presente delle problematiche che possono sorgere. Per esempio, il tradimento per ripicca non è un tradimento che dà luogo ad una infedeltà sanzionabile con la separazione con addebito. Cioè, se il primo traditore è stato il marito e poi la moglie per ripicca lo tradisce, ovviamente è il marito che risponderà perché lui che ha causato la crisi matrimoniale. Quindi il comportamento della moglie è un comportamento, diciamo, conseguenziale per ripicca. Il problema che si pone grosso nelle aule tribunali è il problema del fatto che questi messaggi, queste poste elettroniche, ovviamente riservate, danno luogo a un problema di tutela dei dati personali, problema della privacy. E quindi come si fa a sposare e a contemperare la privacy con la necessità di far valere il diritto di difesa in giudizio ai fini della separazione con addebito? Ovviamente qui abbiamo, diciamo, degli orientamenti giurisprudenziali molto differenti tra loro. Per esempio abbiamo un orientamento della Cassazione che dice va bene, ma anche se il coniuge si appropria dei dati personali e vede che c'è stato un rapporto tra l'altro, il suo coniuge e un'altra persona, un rapporto di amore, ovviamente i giudici, anche se quel fatto ha dato luogo ad una, un'acquisizione di dati personali, il giudice valuta come veri e quindi questa è una sua valutazione che prescinde dal comportamento di reato o di risarcimento dei danni commesso da chi utilizza dati personali. Quindi molti giudici non si interessano della violazione della privacy o del reato commesso dal coniuge che vuole far valere la propria posizione in giudizio, ma diciamo condanna eventualmente alla separazione con addebito se valuta appunto la fattibilità dei dati personali. Altri invece sono molto più cauti e dicono no, qui c'è una violazione della riservatezza che dà luogo a conseguenze civili, risarcimento del danno o conseguenze penali come i reati, e quindi non accettano la riproduzione meccanica delle informazioni contenute in questi messaggi.
La situazione legislativa italiana in tema di tradimento, ne stiamo parlando con Gerardo Soricelli, docente di diritto amministrativo 2 dell'Università Niccolò Cusano. Questa è Radio Cusano Campus, state ascoltando Genitori si diventa. È uscita una notizia qualche tempo fa, professore, che diceva che chi tradisce va in carcere. Mi sembra un po' troppo, sì, sì, il tradimento effettivamente lede l'onore del coniuge, ferisce, provoca dolore, fa star male, però insomma arrivare al carcere forse no. È un po' troppo.
Bisogna in generale capire una cosa, ecco, diciamo la mia esperienza di giurista me lo insegna, come tutti noi professori, il fatto che comunque quando si valutano le situazioni vanno valutate nella loro complessità, nella loro globalità. Ecco, quando un giudice verifica l'infedeltà di un coniuge ai fini della intollerabilità della convivenza, della prosecuzione della convivenza tra gli stessi, valuta i comportamenti delle parti. Quindi anche nel caso del reato non è possiamo dire che un tradimento provochi reato, cioè il fatto di violare l'obbligo di fedeltà dia luogo ad un reato, ma sono i comportamenti che vengono commessi intorno alla violazione dell'obbligo di fedeltà, come per esempio i continui maltrattamenti, le vessazioni tra i coniugi, la serie di intollerabilità causata da comportamenti immateriali. Ecco, tutta questa situazione dà luogo a un reato di maltrattamenti in famiglia, che è un reato specifico, un reato tassativamente indicato dalla legge e che è il frutto anche di comportamenti violativi dell'obbligo di fedeltà. Quindi quando parliamo di reato, attenzione, perché non è reato la semplice violazione dell'obbligo di fedeltà, ma diventa reato insieme alla violazione dell'obbligo di fedeltà una serie di comportamenti magari conseguenziali alla violazione dell'obbligo di fedeltà che danno luogo quindi a una serie di vessazioni e maltrattamenti che ovviamente inducono, diciamo, coniuge vittima a denunciare, a fare querele e quindi a chiedere al giudice che il giudice valuti la possibilità dell'esistenza o meno del reato di maltrattamento in famiglia. Quindi è il reato di maltrattamento in famiglia che può essere, diciamo, l'effetto di una serie di comportamenti tra cui questi comportamenti rientra la violazione dell'obbligo di fedeltà.
L'unico problema in Italia, professore, è che per vedersi riconosciuta un po' di giustizia bisogna aspettare tanto tempo ed è l'altra motivazione per cui la gente ha smesso di ricorrere agli avvocati, ha smesso di chiedere aiuto alla legge e farsi andare in causa, eccetera, eccetera. I tempi sono lunghissimi.
Sono lunghissimi, anche perché poi, per esempio, le agenzie investigative che lavorano molto bene, sono molto brave.
E sono anche molto costose.
Molto costose, molto brave, però ovviamente anche lì c'è un problema, perché i report che fanno le agenzie investigative sono report valutabili discrezionalmente dal giudice, e molto spesso si può aggirare questo ostacolo facendo testimoniare il detective, dicendo lui ha visto i fatti, ha visto che si baciavano, ha visto che è scattata una foto, quindi ovviamente il detective da semplice incaricato di report si può trasformare in un testimone vero e proprio.
Incredibile.
E come dice lei, effettivamente questi processi vanno, diciamo, sono lunghi, molto lunghi, perché poi la separazione giudiziale comporta un vero e proprio processo, non c'è più un accordo.
E quindi quanti anni vanno via? Cioè, il tempo di un altro matrimonio, diciamo.
Sì, poi un appello, poi eventualmente in Cassazione, insomma, teniamo con 5-6 anni.
I tempi sono molto lunghi e questo è un altro grosso problema.
Però penso che il nostro legislatore stia pensando a qualche soluzione.
C'è la mediazione che forse è un po' più veloce.
Sì, la mediazione è veloce, poi la separazione consensuale è velocissima. Però anche lì certe volte le sentenze, le decisioni emesse dal giudice su, diciamo, concorde volontà delle parti diventano poi spesso inosservate dai coniugi, cioè si va a vedere il piccolo dettaglio della sentenza, cioè, allora i coniugi litigano, no, ma tu mio figlio me lo devi dare domenica, non sabato,
certo.
Invece la sentenza dice sabato, insomma ci sono delle situazioni che poi alla fine, anche se diciamo sono definite da un punto di vista giuridico sostanziale, processuale, però alla fine danno luogo a dei discrezzi, danno luogo a delle incomprensioni, a dei conflitti che non sempre purtroppo sono positivi, anzi sono spesso negativi, soprattutto per l'educazione e l'istruzione dei figli.
In ultimo, professore, la situazione all'estero è diversa rispetto a quella italiana?
La situazione all'estero è più o meno simile alla nostra, ovviamente a seconda delle culture, delle tradizioni degli altri paesi possiamo avere degli inasprimenti, delle sanzioni in materia di violazione di obblighi di fedeltà, come invece delle attenuazioni e quindi delle forme diciamo più attenuate di sanzioni a livello di separazione e di divorzio, ma più o meno soprattutto nell'UE, nell'Unione Europea, abbiamo una situazione in qualche modo omogenea, unitaria e quindi abbastanza chiara nella quasi simile al nostro ordinamento civile.
Vi auguriamo di stare sempre bene insieme, ma soprattutto vi auguriamo di scegliere bene il partner. Prima di scegliersi bisogna veramente essere certi che c'è affinità elettiva, l'affinità
esatto.
Che vi permetterà di rimanere insieme nonostante i problemi e le difficoltà che purtroppo sono all'ordine del
l'affinità
giorno.
Affinità e complicità, direi io.
Affinità elettiva, professore, qualcosa che va oltre
certo.
Gli incontri, i tradimenti, le scappatelle e un feeling epidermico. È qualcosa di
giusto.
Più, sceglietevi solo se c'è affinità elettiva. Il tradimento e le implicazioni psicologiche, ne abbiamo parlato con Maria Grazia Schembri, riascoltiamo insieme l'intervista. E subito dopo lo psichiatra Willy Pasini ha aggiunto che il tradimento crea l'arte, vedi famose opere musicali e letterarie dove si parla di situazioni di questo tipo. Dottoressa Schembri, tradire fa bene?
Buongiorno.
Tradire secondo lei fa bene, come ha detto il dottor Pasini?
Sicuramente al dottor Pasini farà bene, se l'ha detto sicuramente farà bene a lui. Io personalmente dalla mia esperienza con le coppie vedo grande dolore rispetto al tradimento, perché se è vero quello che dice il dottor Pasini, cioè che noi siamo esseri tendenzialmente
poligami,
ecco, è anche vero che noi esseri umani abbiamo una dimensione del senso e per cui abbiamo bisogno di patti. Quando ci mettiamo con un'altra persona, la dimensione sentimentale, la dimensione istintiva sono dimensioni molto importanti, ma c'è anche questa dimensione altrettanto importante che è la dimensione del patto, che cosa facciamo insieme, quali sono i progetti che portiamo avanti, per cui se il tradimento viene contemplato, ci sono alcune coppie all'interno delle quali è tranquillamente contemplato, è ok, altrimenti c'è un tradimento appunto.
Lei, dottoressa, ha parlato di grande dolore causato dal tradimento ed effettivamente sapere che il proprio amato è preso da un altro rapporto o che ha avuto una cotta, una sbandata, un quel che sia, insomma, per un'altra persona, comunque è doloroso e può ledere, credo, anche l'autostima delle donne, diciamo che nella maggior parte dei casi sono le donne a subire. Quindi c'è grande dolore perché evidentemente è venuto meno anche un patto, è venuta meno la fiducia, perché il rapporto era partito come un rapporto importante e si è evoluto invece come un rapporto di poco conto. Quindi forse il dolore è legato a questo. Manca la chiarezza, dottoressa Schembri. Bisognerebbe essere più sinceri, bisogna che questi rapporti, che questi uomini, che anche le donne se lo fanno, dicano sinceramente alla partner quello che vogliono fare e poi si decide insieme.
Certo, è molto interessante il fatto che lei ipotizzi il fatto che le donne tradiscano. In realtà dalle ricerche recenti pare che le donne tradiscano
quanto
esattamente
gli uomini.
Esattamente quanto gli uomini, forse in modalità differenti, perché esistono delle modalità diverse tra uomini e donne di tradire. Innanzitutto però, prima di dire questa cosa, volevo aggiungere un pezzo, perché dal punto di vista psicologico il tradimento è un fenomeno estremamente interessante, perché all'interno della coppia il tradire, e ce lo suggerisce proprio l'etimo, significa due cose, proprio dal latino traditor. Il traditore è colui che sicuramente ti tradisce, perché nel senso tradizionale del termine, quello che intendiamo noi, ma anche è colui che insegna.
Per cui non ho capito, è anche colui che insegna?
Insegna, ah, okay. Sì. Insegna, perché cosa c'è questa, insegna? Questa cosa doppia insegna? Valenza. Sì. Questa doppia valenza nel tradimento, cioè nel tradimento c'è anche, volendo, una forma di comunicazione, se vogliamo. Io così ho pensato che nei tradimenti esistono proprio delle varie forme, cioè il tradimento classico viene agito fondamentalmente dagli uomini, solitamente gli uomini che non reputano di portare all'interno della coppia delle esigenze, eccetera, per cui trovano delle donne, di solito delle professioniste che pagano esattamente come pagherebbero una qualsiasi altra professionista, e fa, diciamo che realizzano quanto hanno in mente fuori dalla coppia. Sì. Penso che questo infici proprio in maniera assoluta sulla coppia. Ecco, questo è il primo tipo di tradimento. Il secondo tradimento è di solito quello che si scopre, per cui è quello che fa male. E all'interno di questo tradimento, quello che si scopre, di solito ci sono anche qui due forme. Cioè, c'è una forma nella quale una persona, consapevolmente oppure meno, trova un'altra persona in modo da delegargli il compito, io lo chiamo del traghettatore, cioè di portare poi la persona all'interno della coppia fuori dalla coppia. Per cui la scusa ideale, mi sono innamorato di un altro.
Certo,
mi sono
innamorato di un altro. È un modo per fuggire, diciamo, è anche un modo per fuggire.
Esatto, è un modo anche socialmente accettabile, se vogliamo, perché è conosciuto, per cui è abbastanza diffuso, ecco.
Socialmente accettato, ma non meno doloroso.
Non meno doloroso, assolutamente. Anzi. Assolutamente. Anzi, sì, anche se può essere meno doloroso di altre forme di tradimento. Comunque, vabbè, di questo argomento sì. Ne possiamo trattare in un altro momento, perché ci sono tanti modi per tradire, insomma. L'ultimo, che è quello più interessante dal punto di vista psicologico, è quello che si fa... si lascia lì il telefono, si fa in modo che l'altra persona legga la mail, eccetera, ed è il modo in cui come dire, noi in qualche modo diciamo all'altro, in questa sì. forma un po' perversa, se vogliamo, che non stiamo bene nella coppia. Come diceva lei prima, si potrebbe comunicare di più, si potrebbe comunicare meglio.
Esatto, dicevo che ci sono, dottoressa, chiedo scusa, la interrompo e la lascio anche respirare un attimo. Dicevo che si tradisce sempre per una motivazione, quindi qualunque sia la modalità, quella di lasciare il telefono e fare in modo che la partner possa leggere, far sapere alla partner che sia un'altra relazione, piuttosto che tradire senza far sapere, sono comunque tutte forme di tradimento riconducibili ad un problema realmente esistente in una coppia. Quindi qual è la questione che va affrontata e risolta? La mancanza di comunicazione in un rapporto e la mancanza di complicità, laddove ovviamente manca questo aspetto, si tende a scappare e tante volte a tradire. Lo psichiatra Pasini su questo punto dice che effettivamente si tradisce per noia, perché si è annoiati e quindi non si hanno stimoli nella relazione, e per salvare in qualche modo il rapporto si scappa e poi si ritorna. Per questo si riesce poi a ritrovare anche la passione, ma il tradimento comunque rimane.
Sì, come ripeto, è una modalità. Quella della noia purtroppo è un argomento che è conosciuto all'interno della coppia, per cui la coppia va rinnovata, è evidente questa cosa. Tuttavia non è solo per questo, non è solo per questo, dalla mia esperienza non è solo per questo. La mancanza di comunicazione all'interno della coppia, per cui l'impossibilità di dire delle cose, questo secondo me è proprio il nodo rispetto al tradimento. Cioè, io non reputo che l'altra persona sia degna di quanto io voglio esprimere di me nella maniera più profonda. È possibile che io sia già stato così o che io sia cambiato nel corso del tempo, perché è chiaro che se una persona mi conosce in un certo modo, poi improvvisamente no, mi vede che voglio fare delle cose, no, sesso acrobatico sul lampadario, è chiaro che poi uno dice, ma come? No,
conoscevo un'altra persona.
Conoscevo un'altra persona, allora è possibile che magari la persona all'interno della coppia non si renda, non si dia il permesso di dire all'altro, guarda, vorrei sperimentare questa cosa, no?
Certo.
E quindi, secondo me è questo il nodo.
E conviene alla mia tesi, dicevo che manca complicità e manca una sana comunicazione, tant'è che se si ha un rapporto sincero si dice quello che si prova in quel determinato momento e si discute senza fughe e senza nascondersi dietro nessuno, dietro nulla e nessuno. Ritornando alla cultura, lo psichiatra Pasini dice che quello dei tradimenti è un tema ampiamente dibattuto da grandi personaggi, come ad esempio è un tema trattato da Flaubert in Madame Bovary e anche c'è l'opera di Mozart, Così fan tutte. Sono però tutti escamotage, secondo lo psichiatra, che creano il dramma nel rapporto di coppia, che creano arte e forse riescono anche ad aiutare i due a recuperare il rapporto e la passione. C'è anche un nuovo tradimento, dottoressa, è quello online, il tradimento del nuovo millennio in chat.
Ah, certo.
Quindi questo, certo, questo ci porta ad un'altra ad arrivare, insomma, ad un altro punto ancora, che ci sono talmente tanti modi di tradire che è possibile stare in chat con altre persone, ma è anche possibile non essere attenti alla persona con cui si sta in relazione in quel momento e pensare ad altre. Anche quella forse è una forma di tradimento.
Assolutamente sì. E se lei tiene presente il fatto che la parola eros, addirittura, che prima di derivare dal greco eros, deriva dall'ebraico antico eros, che significa appunto massima attenzione, capisce come questa parola nel suo etimo originale abbia una forza incredibile.
Eh sì. E quando l'attenzione viene meno e si desiderano altre cose, possono rompersi gli equilibri nei rapporti. Abbiamo parlato di tradimenti con la dottoressa Maria Grazia Schembri, psicologa e psicoterapeuta. Abbiamo commentato una notizia diffusa ieri sul Libero, dove lo psichiatra Willy Pasini commentava positivamente i tradimenti, quindi le corna. Ci sono anche i ben pensanti che dicono, ma dove sono finiti i valori? Ma allora non si fa così, non è così. Però bisogna fare i conti con la realtà, e la realtà è che nei rapporti c'è un momento in cui ci si annoia, seppure dopo un grande amore, una grande passione, e quel momento di noia va affrontato o con razionalità oppure scappando. C'è chi scappando fa la scappatella e poi cerca di ritornare a casa, però anziché ragionare e soffrire per il tradimento, forse bisogna ragionare e soffrire per i momenti di noia e capire perché e dov'è il problema. È d'accordo, dottoressa?
Sì, direi proprio di sì. La parte appunto della dimensione del patto fa parte appunto dei rapporti normali, per cui dirsi già all'inizio della relazione che può accadere questa cosa e come affrontare questa cosa, cioè se tu mi tradisci me lo dici, io sono pronta ad ascoltare te che mi dici che sei andato con un'altra. Non è una cosa facile, neanche stabilirlo a priori è ancora facile, però questa dimensione un po' razionale,
certo,
prima di iniziare una relazione potrebbe aiutare.
Può aiutare. Dottoressa, quindi lei consiglia ai suoi pazienti di dire chiaramente se c'è stato un tradimento?
Allora, non è sempre opportuno farlo, perché non è sempre utile, perché il tradimento di per sé ha, come le dicevo prima, un discorso, un valore di tipo evolutivo, sia personale sia all'interno della coppia. Per cui se la faccenda è una faccenda di tipo personale, allora io ho voluto provare una cosa diversa con una donna diversa, io se poi prendo questa cosa e la riconduco all'interno della coppia, posso anche evitare di dire all'altra persona che io ho tradito. Il valore che io prendo però è quello della rielaborazione di quello che è successo.
È
quello il valore del tradimento.
Grazie, dottoressa, a risentirci presto e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
Genitori si diventa.
L'AIED, ovvero Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, da sempre vicina alle problematiche sociali, lancia in rete un progetto che si chiama Costruiamo il Futuro, che vuole migliorare, diciamo, le condizioni di vita e agire sui millennials. Ne parleremo tra poco con Laura Bolletta, che fa parte del team di AIED.
Millennials e generazione Z, digitali, globali, iperconnessi, stacanovisti, ma anche insicuri e tendenzialmente pessimisti sul loro futuro. Sogni, speranza, paura, l'AIED di Roma al loro fianco per costruire il futuro. Salute, lavoro, libertà, le priorità dei giovani secondo recenti sondaggi che analizzano i bisogni dei cosiddetti millennials e della generazione Z, ovvero dei nati tra gli anni 80 e il 2010. Ma cosa serve davvero per preparare i ragazzi di oggi a diventare gli adulti di domani? Di cosa avrebbero bisogno per sentirsi più consapevoli e pronti ad affrontare le grandi sfide del futuro? La sezione romana dell'AIED, Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, da sempre vicina alle problematiche sociali, lancia in rete l'hashtag Costruiamo il Futuro, una gara di idee nazionale, mette in palio un premio di 2.500 euro per le proposte migliori. La gara nazionale di idee costruire il futuro si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, organizzati in squadre da 1 a 4 persone. Al momento dell'iscrizione ogni squadra dovrà avere un capogruppo che, oltre a guidare il team, si farà portavoce dell'idea durante la fase finale del contest che si terrà a Roma sabato 2 dicembre 2017 presso il Grand Hotel della Minerve. In quella sede i 5 team finalisti presenteranno la loro idea ad una giuria che decreterà la squadra vincitrice. Le idee dovranno essere realizzabili e avere un impatto sulla realtà coinvolgendo direttamente i giovani. Dovranno aiutarli a sviluppare la loro spinta innovativa, a supportarli nell'affrontare in maniera consapevole la costruzione di un nuovo futuro. Gli elaborati verranno pubblicati in forma anonima sul sito dell'AIED e potranno essere votati dalla comunità web. Al termine delle votazioni online, la giuria valuterà tutte le idee pubblicate e attribuirà un voto ad ognuna di esse secondo una scala di valore crescente da 1 a 10. I 5 team finalisti saranno scelti sulla base dei voti ottenuti dalla community online e da quelli espressi dalla giuria. Entrambi avranno un peso del 50%.
L'AIED per i Millennials, siamo al progetto Costruiamo il Futuro, ne parliamo con Laura Bolletta. Benvenuta su Radio Cusano Campus, Laura.
Ciao, grazie a voi, buona giornata.
Allora, non ho sentito cosa ha detto, chiedo scusa.
Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene. Lei come sta?
Bene.
E per quanto riguarda il progetto Costruiamo il Futuro, l'AIED chiede ai millennials di partecipare presentando un'idea. Possiamo fare un esempio di un'idea possibile per partecipare al vostro concorso?
Allora, fare un esempio di idea è un po' complicato perché i temi da affrontare potenzialmente sono tanti. Quello che posso dire però è che ci sono già dei progetti online che già sono in gara e quindi i ragazzi possono iniziare intanto a farsi ispirare magari da lì.
Ma le idee dovrebbero essere di natura tecnologica?
No, assolutamente. L'iniziativa che ci tengo a nominare per esteso, che è il contributo dei giovani nell'innovazione della società, tutti pronti al futuro, punto di domanda, in realtà chiede ai giovani di intervenire su 4 aree tematiche, che sono salute e prevenzione, diritti e innovazione sociale, educazione e cultura, e l'ultima che è occupazione, sviluppo economico e sviluppo tecnologico. Ma assolutamente non ci sono vincoli, non devono essere per forza idee digitali, possono essere anche idee analogiche, diciamo così, da fare nella vita reale. Su questo non ci sono assolutamente vincoli.
L'AIED lancia per la prima volta il progetto Costruiamo il Futuro o ci sono state già delle altre edizioni?
No, AIED Roma, perché questa iniziativa parte dalla sezione di Roma dell'AIED, in realtà negli ultimi 5 anni ha sempre lanciato iniziative simili, simili nella forma ma assolutamente diverse nel contenuto. Infatti nelle passate edizioni abbiamo affrontato, diversamente da quello che sta accadendo quest'anno, temi molto puntuali, quindi abbiamo parlato di no violenza donne, di sessualità consapevole, di bullismo, di valorizzazione della diversità di genere. Quest'anno invece abbiamo deciso di ampliare il tema, quindi aiutare i giovani a interrogarsi sul futuro e di lasciare loro appunto queste 4 ore di intervento che ho elencato prima, proprio per lasciarli liberi di esprimersi là dove secondo loro c'è più bisogno o lì dove loro hanno più passione e responsabilità.
Interessante, soltanto che questi progetti e queste iniziative spesso restano fini a se stessi. Bolletta, siamo in diretta con Laura Bolletta del team AIED, parliamo del progetto Costruiamo il Futuro. Dico, sono progetti che una volta terminati cambiano poco le cose rispetto a quello che è accaduto gli anni passati, durante gli anni passati. Che cosa è cambiato dopo il progetto?
Allora, sicuramente i ragazzi hanno partecipato, hanno fatto qualcosa di diverso, di stimolante, che comunque li ha portati fuori dalla loro zona di comfort. In tutte le edizioni comunque sia c'è stato un contributo economico e in alcune edizioni anche un supporto per la realizzazione dell'idea. Quindi alcuni di questi progetti sono tuttora realtà che vivono. O che perlomeno hanno fatto una parte della strada. Quest'anno invece in palio ci sono 2.500 euro per l'idea vincitrice, che comunque sono un punto di partenza appunto per iniziare a lavorare su un'idea e renderla realtà.
Bene, resteremo aggiornati sugli sviluppi. Il progetto è Costruiamo il Futuro ed è un progetto per millennials ideato e promosso dall'AIED, Associazione Italiana per l'Educazione Demografica. Buon lavoro e a risentirci.
Grazie a voi, a presto.
Genitori si diventa.
Estate in città, niente vacanze per un bambino su 3 in Italia, al sud la percentuale del 65%, il rifugio diventano le parrocchie come una volta, dove i bambini ancora oggi vengono accolti in quantità, si parla di 2 milioni di ragazzini che dovranno trascorrere le vacanze nelle associazioni delle parrocchie. Risultano essere troppo costosi per le famiglie anche i centri comunali. La situazione è questa ed è raccontata molto bene in un articolo di Nadia Ferrigo, corrispondente da Torino della Stampa, che ha spiegato che cosa accadrà in Italia per questa estate. Quindi per un bambino su 3 niente vacanze, quindi rimarranno in città. Sentiamo la notizia.
Per la metà delle famiglie che non può permettersi di lasciare la città, la difficoltà sta nel far quadrare i conti di tutti i giorni, figuriamoci gli extra. Fino a qualche anno fa, una settimana di vacanza era la normalità, alla portata della stragrande maggioranza delle famiglie. Non è più così. Tanti non arrivano nemmeno a mettere insieme i soldi per il centro estivo, racconta Don Riccardo Pascolini, della diocesi di Perugia e presidente del FOI, Forum degli Oratori Italiani. Le parrocchie italiane quest'estate accoglieranno oltre 2 milioni di bimbi e adolescenti. Chi ha qualche cosa in più lascia un contributo per gli altri. Una vocazione all'accoglienza insostenibile senza il lavoro di oltre 400.000 volontari. Altra possibilità, ma non per tutti, sono i centri estivi organizzati da comuni e associazioni. Tanti si pagano sulla base del reddito della famiglia. Le domande sono in costante aumento nelle fasce più basse. Ma anche 20 euro in più la settimana possono essere un problema, soprattutto se da moltiplicare per 2 o 3 figli.
Estate di Jovanotti, che in questi giorni appare in una foto con Giuliano Sangiorgi, De Negramaro e Samuel dei Subsonica. Una foto che chiaramente fa sognare i fan che si scatenano. C'è chi chiede a gran voce una collaborazione tra i tre. Sarebbe davvero una gran bella collaborazione, vista la caratura, no, dei personaggi. Giuliano Sangiorgi, Samuel e Jovanotti, che abbiamo ritrovato a Genitori si diventa in chiusura su Radio Cusano Campus con Estate. Vi auguriamo una bellissima estate, noi ci risentiamo domani tra le 11 e le 12. Buona mattinata con noi.
Ho dei figli, vado a casa.